Quest'anno festeggiamo i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi, per parlarne, ho due professionisti che hanno fatto dell'informazione corretta la propria missione, Cecilia Sala e Barbascura.
Come ci salutiamo? Ciao.
Ci salutiamo con la mano.
Che così belli formali.
Con la mano.
Prego.
Ma anche
con le mani. Ciao, ciao. Grazie. Bravo, oh. Girando. Io sono molto felice di avervi qua con me perché con voi vorrei un po' parlare di quello che è il vostro lavoro, perché alla fine siete due grandi professionisti e fate un lavoro meraviglioso di cui vorrei appunto scoprire qualcosa in più. Prima cosa, presentatevi.
Ah,
sono Cecilia Sala, devo dire quanti anni ho, da dove vengo.
Tipo quei programmi anni 90.
I provini. Sono Cecilia Sala e non so se devo dire quanti anni ho, ma non lo dico. Dico che faccio un podcast quotidiano che racconta storie del mondo, un podcast di esteri che si chiama Stories per Cora Media e sono una giornalista del Foglio, mi occupo di esteri.
Io sono Barbascura X, ho passato i 18 anni e faccio il divulgatore scientifico, mi piace definirmi satiratore scientifico, e quindi racconto la scienza in ogni dove possibile immaginare e poi ovviamente cerco di sfruttare anche un pochino di comedy per farlo.
Non so se tutte le persone sanno che tu non solo sei crei una serie di contenuti, tantissimi contenuti, ma tu sei anche un chimico e io ti devo continuare a chiamare Barbascura perché il tuo nome non ci è dato sapere. Però cosa ci puoi raccontare, senza fare troppi spoiler, riferimenti, della persona che si cela dietro questo pseudonimo?
È questo il fatto, cioè io uso lo pseudonimo sia per salvaguardare tutta, e quello è un pippone che ovviamente è sacrosanto, però anche per essere libero. E questa cosa molto spesso non viene capita. Nel mio nome o nel nome in generale, secondo me, le persone non sono libere perché devono necessariamente rendere conto a qualcos'altro, un'istituzione, una famiglia, delle aspettative. Se tu sei qualcosa che non esiste, sei una maschera,
sì,
puoi fare quel che ti pare e non rendere conto a nessuno. È nato in questo modo, è nato per non rendere conto alle istituzioni con cui lavoravo, alle accademie che stavano all'estero, per non farmi riconoscere mentre mi divertivo e facevo quello che più libero c'è, cioè produrre qualcosa per mero divertimento, passatempo e condivisione. E quindi questa cosa per me è diventata un ideale. Io ora potrei rivelare il mio nome perché il periodo, diciamo, di transizione in cui io lo nascondevo per tutelarmi è un po' decaduto. Però è una questione di ideale perché io sono Barbascura. Sono più libero quando sono Barbascura, sì, che non quando mi chiamano col mio vero nome, in cui quasi non mi riconosco, perché questa l'ho scelto io, è una maschera che mi sono dipinto da me ed è tutto fatto su misura.
Cecilia, tu da poco hai ricevuto un'onorificenza dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il tuo lavoro proprio nei territori di guerra come giornalista. Quando abbiamo ricominciato finalmente a interessarci di politica estera?
Domanda non semplicissima. Secondo me c'è un interesse molto forte di alcune generazioni che forse pensano che di politica, di cronaca parlamentare, di ogni dettaglio della politica, diciamo, sì, quotidiana si parli troppo e quindi un po' per, forse anche per reazione, si sono cercati dei settori anche del giornalismo e dell'informazione che sembravano più di nicchia e che per una generazione che è la mia, insomma, un po' più giovane, non lo sono, cioè in realtà ti ascolti più un podcast di esteri che di politica o tanto quanto,
sì,
non sicuramente. Questo momento storico, dalla caduta di Kabul, da agosto 2021, sì, è un evento clamoroso che probabilmente quasi nessuno di noi si aspettava, che ha riportato, alcuni analisti dicono, la storia, non solo il giornalismo di esteri in primo piano. Un mondo che ci sembrava più o meno settato, diciamo, che avesse intrapreso una direzione che andava ordinatamente verso quella, è tornato ad essere un mondo estremamente complesso e caotico. Poi c'è stata la guerra in Ucraina, e sono due eventi,
certo,
assolutamente drammatici, che hanno però risvegliato, diciamo, un'attenzione rispetto a quello che succede fuori dai confini, e io temo, perché non sono una super ottimista, che sono contenta che l'attenzione rimarrà. Adesso ci sono le proteste in Iran che sono molto, sì, importanti, e che l'attenzione rimarrà anche perché il mondo non smetterà di essere così incasinato come ci sembra oggi.
Uno dei diritti fondamentali nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è quella alla giusta e corretta informazione, e quello che voi fate fondamentalmente è cercare di dare...
Ci proviamo!
E ci proviamo, sottolineiamolo sempre. Vabbè,
partiamo subito con la sindrome dell'impostore.
No, perché insomma ognuno può sbagliare, il terrore di dire una sciocchezza esiste sempre, per questo ci si cerca informazioni 30 volte.
Su quello, perché voglio sapere se...
Non vedi l'ora.
Per adesso stiamo chiacchierando, avrò delle domande molto curiose, però appunto il diritto di fare informazione è una cosa che voi sentite molto. Quando avete capito che volevate diventare divulgatori e giornalista?
Io al liceo, che è stato un po' il momento, è una cosa molto banale, però insomma è stato il momento dell'impegno politico, anche, certo, della rappresentanza, in cui hai un microcosmo che assomiglia alla democrazia, alla Repubblica, con tutte le sue istituzioni, dei suoi rapporti, in cui fai le elezioni, ti candidi, fai delle campagne. Per me quella parte, diciamo, quello che non studi in classe, oltre a quello che studi in classe, ma quello che non studi in classe ma impari in una comunità come il liceo, è stato importantissimo. Ed è stato in quel momento, tra l'altro lavoravo per il giornalino della scuola, che ho detto... Non è che poi smetto, che finisce, faccio e smetto di scrivere, è quello che vorrei continuare a fare. Ho anche incontrato una storia al liceo in cui mi ero detta, questa è un'inchiesta, anzi una controinchiesta, che un giorno, quando avrò gli strumenti e avrò imparato il mestiere, voglio trattare assolutamente da giornalista. E poi effettivamente l'ho fatto, quindi sono... che è una storia. La storia di un caso di cronaca nera, Polvere, che è un lavoro che ho fatto con Chiara Lalli, che sia un podcast, certo, che un libro, è su quella storia raccontata in un altro modo, con tanta ricerca, con tantissimi...
È un podcast bellissimo, complimenti.
Grazie, però sono... Cioè, di aver mantenuto quella promessa che mi ero fatta da adolescente, mi piace.
Bella cosa.
Sì, è stato in quel momento lì.
Eri adolescente anche tu quando hai capito?
No, no, io sono una persona molto più confusionaria. Io avevo in testa di fare tutto il percorso accademico, rimanere per sempre in accademia e fare ricerca. Un po' mi è passata questa magia durante il corso. Però no, io facevo dei contenuti per il web per staccare. Ho sempre avuto in parallelo l'attività di ricerca qualcosa di un po' più creativo, artistico, per sfogare questa vena creativa che ho. E quindi per me fare video era semplicemente questo, era una roba per giocare. E poi mi hanno appioppato, a un certo punto, il termine di divulgatore scientifico. Io all'epoca non sapevo manco cosa fosse un divulgatore scientifico, perché vivendo all'estero esisteva il comunicatore della scienza, sì, però proprio il divulgatore, non ero fuori da questa comunità, da questo mondo, da questa logica. Però ho amato farlo, mi sono reso conto che, non lo pensavo, che non solo riuscivo ad arrivare a un sacco di persone, ma che avevo anche il potere di veicolare dei messaggi, e ricevevo dei messaggi da persone che avevano trovato utile quello che avevo raccontato io per divertimento personale. E quindi ho iniziato a prenderla un po' più seriamente a quel punto. E lì, diciamo, è stato il momento in cui ho detto, va bene, lo voglio fare bene, ma l'altra cosa fantastica per quanto mi riguarda era che io sono un chimico, ho fatto un dottorato di ricerca, a manetta e tutto quanto, però ovviamente mi sarebbe tantissimo piaciuto approfondire un sacco di altre tematiche scientifiche. Sì. Ma quando fai ricerca tu stai chinato su quel settore che in genere è molto molto piccolo e specifico, e quindi tutte le tue fantasie di approfondire altri argomenti sfumano. il poter fare, poter raccontare cose mi ha permesso di doverle prima ristudiare o studiare da zero. Quindi io andavo a selezionare l'argomento di cui volevo sapere tutto. Mi leggevo libri, articoli, di tutto. Per preparare un video ci metto tantissimo. E poi preparavo il video. E questo per me era fantastico. Tutta la preparazione era la parte forse più bella. Perché io stavo lì a cercarmi tutta la letteratura. Alla fine me ne uscivo veramente un sacco arricchito. E ho fuso le due cose. È nulla, quindi adesso praticamente continuo a ricercare, continuo a, diciamo, a studiare come un pazzo per preparare dei contenuti che mi fanno, che mi divertono, ma soprattutto che danno comunque in parallelo libero sfogo a quella che è la vena creativa. Quindi ho unito le cose semplicemente.
Io voglio entrare subito a gamba tesa con una clip, con un film che parla proprio del tuo lavoro, Cecilia. Guardiamola.
No, non ci riesci. La sicurezza della nazione ne risentirebbe. Tu non... Un momento, perché ho un segnale?
Sei come Bradley, alla mia pista non ci crede lui. È un segnale, perché il fatto che Faraj taccia su Abu Ahmed rivela molte cose. Lui ha mentito solo quando gli ho chiesto di localizzare Bin Laden. Insomma, Faraj considera importante proteggere Abu Ahmed quanto Bin Laden. Significa che la mia teoria è giusta.
O che vuoi farti tornare i conti? Jack.
Ciao.
Non fa niente.
È in ritardo per il traffico.
Davanti all'albergo. La polizia ha riferito alla CNN che l'autista del camion bomba ha chiesto alle guardie davanti all'albergo di poter entrare dal cancello. Quando le guardie armate gliel'hanno impedito, l'autista ha fatto esplodere più di 1000 chili di esplosivo. Il Marriott, che a Islamabad è uno dei luoghi più frequentati sia dai pakistani che dagli occidentali, è ora distrutto.
Io voglio ricollegarmi un attimo alla clip. E tu, Cecilia, come la protagonista di Zero Dark Thirty, ti sei trovata spesso in situazioni di rischio. Anche nell'ultimo anno mi viene in mente che con apprensione noi da casa ti guardavamo e con non poca commozione. Come ti trovi a gestire quelle situazioni? Come si sopravvive saggiamente in situazioni di rischio?
Allora, secondo me c'è una distinzione importante tra la paura e il panico. Cioè, la paura è uno strumento utilissimo.
Certo.
Devi avere paura in certe situazioni, perché appunto in questa generazione di rimbambiti che dicevamo essere, ti permette di essere molto concentrato, come io non sono nella mia vita quotidiana. Ti permette di avere occhi ovunque, di capire cosa succede, di sentire meglio e di avere un udito migliore, una vista migliore. E quindi di farti meno male. È uno strumento per evitarti del pericolo e del dolore fisico. Il panico è, non c'è una causa specifica in questo momento che sta mettendo a repentaglio la mia vita o mi sta facendo correre un rischio, ma il solo fatto di sapere che sono in una zona pericolosa, inizio a pensare a quante cose brutte che non stanno succedendo ma teoricamente potrebbero succedere e me le immagino. Evidentemente allora bisogna fare un altro lavoro. Col panico diventi più pericoloso.
Certo.
Per te di quella che è la situazione. Provando un po' di paura quando serve, ti proteggi in qualche modo. Quindi ci sono stati dei momenti in cui c'era un elemento che io non avevo assolutamente calcolato e in cui ho avuto grande ansia, non capivo bene cosa stesse succedendo. È stata una volta in Afghanistan e una volta in Ucraina. E per il resto, appunto, se sono in una zona di guerra, non ho paura perché sono in una zona di guerra, perché ci sono dei rischi potenziali. Sto tranquilla, faccio il mio lavoro e se poi c'è un imprevisto monta l'adrenalina e e stai più attento e sei più concentrato.
Infatti mi riallaccio subito. Spesso chi ha paura e magari fa il giornalista per trasmettere questa paura usa un linguaggio, la famosa pornografia del dolore, per cercare di smuovere qualcosa in chi legge o in chi ascolta. È una cosa atroce, conveniamo?
Sì, tra l'altro non funziona secondo me, cioè nel senso che io, se uno mi racconta in un modo pulito una scena dove oggettivamente c'è qualcosa che non va, qualcosa di brutto, qualcosa di spaventoso, e magari però c'è anche qualcosa di normale, che è l'elemento con cui mantieni l'empatia, cioè la pornografia, un elenco di cose di cui viene enfatizzata con molti aggettivi, avverbi, la tragicità, in realtà probabilmente diventa respingente, cioè chi lo legge si allontana, non so come dire, mentre ci sono... C'è un modo più pulito di raccontare una normalità in cui entrano dei giochi, entrano diciamo la situazione degli elementi tragici, dolorosi, difficili, però a me piace una scrittura, un tipo di racconto molto molto, molto pulito, ma anche pudico, cioè nei confronti delle persone che hai davanti e che stai raccontando, no? A volte si sta lì a dire che una donna con le rughe e che ha i capelli sporchi perché siamo in Donbass e le scarpe rotte e urla è un modo per mostrificare un po' gli oggetti del tuo racconto, che appunto i mostri sono lontani, sono diversi, cioè non empatizzi con un mostro. A me ha colpito moltissimo una ragazza che ho incontrato a Cerniv, questa città a nord di Kiev, che è stata circondata come Mariupol e bombardata all'inizio della guerra, da cui a un certo punto i russi se ne sono andati, perché come nel tentativo di accercare la capitale hanno capito a metà marzo che non ci riuscivano a stare dietro a tutti i fronti che avevano aperto. E se ne vanno, io arrivo quel giorno e arrivo su questa strada dove il camioncino di volontari, c'era anche un parlamentare ucraino che aveva provato ad andare due giorni prima di me, erano tutti morti e stati uccisi dai russi che sparavano all'indietro mentre si ritiravano. E arrivo in questa città dove tutti vivono sottoterra da settimane e incontro questa ragazza bellissima che ha 27 anni come me, si chiama Ola, altissima eccetera, e lei viveva con centinaia di altre persone sottoterra senza acqua corrente, che vuol dire che non puoi andare in bagno e scaricare, vuol dire che non puoi farti una doccia, non puoi lavarti i capelli. Lei voleva parlare, però ha detto: io prima di parlare con degli sconosciuti, cioè questa non sono io, non mi riconosco, non mi guardo neanche allo specchio da giorni, prima di mostrarmi e di raccontarmi voglio mettermi in ordine, vado a casa mia adesso che si può uscire perché non ci bombardano più, vado al terzo piano, prendo la piastra, mi sistemo e ci parliamo. E ovviamente volersi sistemare, prendere la piastra non è il dramma più enorme che puoi raccontare in Ucraina, però a me ha colpito perché era permetteva di raccontare una situazione tragica con una delicatezza, sì, che secondo me serve e che forse a volte manca, diciamo, nei racconti di guerra e non solo di guerra.
È l'alterazione del quotidiano, di quello che per noi è quotidiano. Profondamente commossa, lanciamo una seconda clip.
Sei un illuso, non puoi mollare le notizie.
Devi lasciarmi andare, ho detto, non ho tempo!
Tranquillo, siamo 4-1. Finirà presto.
Forse non così presto! Io perdono la mia ciurma, no. Preparati a morire!
Non c'è stato giorno e mai ci sarà in cui non abbiamo difeso Rom Burgundy.
Non è un problema, quando avrò finito con voi bastardi mi farò lucidare le scarpe.
Ah sì, Jack Lime? Quando io avrò finito con te, mia mamma verrà a prendermi per portarmi a casa.
Fermi! Peccato non abbiate una buona assistenza sanitaria, perché il BBC World Service vi spaccherà le chiappe e vi farà molto male. Dio salvi la regina e Dio uccida Ron Burgundy. Roar!
No, non ora!
Ritirata, ritirata!
Se c'è una lista, io, Wesley Jackson e l'MTV News c'entrano per forza!
Che cos'è la MTV? Credo sia una malattia venerea.
Il video del giorno, io, una nuova band, pugnala al petto Burgundy, bro!
Che risa sarebbe senza Jill Jensen?
E Wendy Van Field Entertainment News?
Entertainment News è un abominio!
Che cosa indossi oggi? Oh, guarda, il tuo sangue!
Celebrità nate oggi, nessuna! Celebrità morte oggi, voi leccaculo!
Ehi! Non ci sarà nessuna rissa senza Scott Riles e il suo educatissimo team canadese!
Yeah! E la francofona Quebec News? La vera voce del Canada!
Dacci un taglio?
Vi prego, non possono avere un notiziario! Non succede mai un tubo in Canada!
Con voi ci puliremo per terra! Vi prenderemo a calci! Scusa!
Scusa! Vi caveremo gli occhi e vi spaccheremo la testa!
Scusa! Scusa! Mi piace il vostro ginger ale!
Jeff Burlington, ESPN Tutto Sport. Il campione del giorno sarò io. Tiro fuori la spina dorsale dai vostri cadaveri.
Porco zio, quanti notiziari! È vero, il mercato ormai è saturo.
Ehi, hey, anche History Network vuole partecipare. Anche noi diamo notizie, solo che le diciamo molto, molto dopo.
Scusate, vi portate dietro un fantasma della guerra di secessione?
Sì, certo.
Questa clip Centauri su Anchorman, grandi risate, tra l'altro un cast stellare, cioè c'era chiunque stava dicendo mentre andava la clip. Parliamo di infodemia, mi sembra... Doveroso.
Sembra doveroso.
Arvascura, cosa si intende per infodemia?
L'infodemia è il sovraccarico di informazioni, quindi questo delirio di informazioni per cui non riesci più a distinguere una notizia vera da una notizia falsa, ciò che è vero da ciò che non lo è. E diciamo che è sempre esistito, ma adesso lo stiamo vivendo maggiormente perché con i social network ovviamente le notizie viaggiano molto più velocemente e ovviamente non abbiamo più nemmeno il tempo necessario per controllare la veridicità di una informazione. Quindi la condividiamo prima ancora anche solo di aprire a volte una notizia, leggiamo il titolo, la condividiamo e notizie non vere che poi vengono smentite, comunque la smentita non la legge nessuno, quindi ormai i danni sono fatti e l'infodemia è una cosa con cui dobbiamo convivere, dobbiamo imparare perlomeno a convivere e, però secondo me in qualche modo si riuscirà in futuro a prevenirla un pochino meglio, perché adesso ci sono ancora dei problemi da parte degli internauti che non hanno ancora ben capito cos'è una informazione che arriva da una fonte come il web e quindi ci si aggrappano per una serie di bias cognitivi e diciamo ci si aggrappano, si convincono che sia vera e soprattutto creano la propria identità a volte su quelle notizie. E in futuro immagino che le cose cambieranno quando tutti sapremo effettivamente che cos'è una notizia, sapremo che avrà un peso molto minore e impareremo in qualche modo a fidarci un pochino di più di determinate fonti piuttosto che altre, o aspetteremo comunque anche semplicemente per non fare la figura, diciamo, di quelli che hanno creduto a una cosa sciocca, che non è una bella figura a un certo punto, aspetteremo di capirci un pochino meglio. Comunque la maggior parte delle fake news che vengono diffuse molto spesso fanno leva su un qualcosa di emotivo, perché ti devono stuzzicare, devono spingerti a non ascoltare più niente, ma farti in qualche modo sbarellare a livello cerebrale e quindi a quel punto insomma, la notizia sfugge dal controllo. Noi ci abbiamo scritto un libro, ci abbiamo fatto con Luca Perri, ci abbiamo fatto un documentario provando a raccontare un pochino quali sono queste dinamiche, quali sono i bias cognitivi che si celano dietro. Tutti noi siamo soggetti a dei bias cognitivi, però ovviamente ognuno ha i propri e anche solo capire che esistono e accettarli e in qualche modo prevederli può aiutarci a riconoscere quando stiamo per dire una boiata o quando siamo convinti di una cosa ma comunque potrebbe essere una boiata, anche semplicemente quello.
Beh, a questo punto mi viene proprio da chiedervi, una fake news a cui avete abboccato?
A micro fake news, cioè fake news involontarie, no? Qualcuno che sta pianificando di ingannare più persone possibili, ma innanzitutto fare informazione vuol dire sforzarsi di capire una cosa e raccontarla bene, sì. E ci riesci e a volte non ci riesci e a volte ti perdi un pezzo e a volte è molto difficile verificare una notizia, perché un conto è se stiamo parlando di qualcosa che è successo a 100 chilometri da noi, un conto è se stiamo parlando ad esempio di un paese che in un periodo non dà visti a giornalisti stranieri, non ci sono fonti indipendenti, internet è un po' bloccato, quello che succede in Iran in questo periodo. Purtroppo arrivano un sacco di notizie non verificate. Perché dovremmo, cioè dobbiamo dirci e accettare che è purtroppo molto difficile coprire quel paese in questo momento. Ci sono delle cose che sappiamo, delle cose che non sappiamo, delle cose che sappiamo con grandissimo ritardo. E quindi mi capita di leggere delle agenzie e dire ok, ho capito, e poi me la vado a guardare meglio e non avevo assolutamente capito. È molto faticoso con così tante informazioni, con così tante fonti sconosciute, mantenere un po' d'ordine. È molto difficile, cioè va fatto ed è bellissimo che ci siano tantissime fonti di informazione, però è molto
bello, ma non ci vivrei.
È molto difficile, è molto anche un po' ansiogeno, un po' confondere, un po', insomma.
No, io avevo un sacco poi di amici che ogni tanto vedevano documentari o leggevano giornaletti, eccetera, poi partivamo, insomma, per la tangente. Però comunque, sì, io quando ero piccolo avevo abboccato un sacco di...
Tipo che esiste Babbo Natale.
Sì, vabbè, sì. Quella ovviamente, insomma, ci credo ancora, tra l'altro. Mi hanno liberato...
Perché tutti il 25 di dicembre ti entra in casa un signore con la barba.
Cade dal camino, perché tutti abbiamo un camino a casa.
Esatto. Cioè. Pure a me avevano anche raccontato che poteva passare dentro le serrature perché si faceva piccolo piccolo. Cioè...
A me causava problemi la Befana, perché mi dicevano che trasformava le mura di ricotta e lei passava attraverso le pareti. E questa cosa mi faceva incazzare, perché io non trovavo segni palesi.
Ma
poi io immaginavo proprio che il muro diventava di ricotta, quindi cioè non ritornava uguale a prima, doveva rimanere un pochino, capito, sfogliato, non lo so. E invece...
Chissà qual è stato il momento in cui gli adulti hanno pensato adesso ai bambini.
Idea.
Diciamo un sacco di bugie, di cose che non esistono,
e li facciamo vivere. Stiamo distruggendo dei sogni.
Babbo Natale non esiste.
Nella preistoria i bambini gli si dicevano le stesse cose, non lo so.
C'è stato un probabilmente nella preistoria c'era non andare verso, non lo so, l'orso.
Esatto, che non lo so, un sacco di cose.
È classico.
Stranissime.
Cioè, poi dipende dai genitori che avete, perché ci sono diversi modi per insegnare una cosa.
Un po' si divertono un bambino, anche, no?
Però, certo, cioè. Possono dirti, che ne so, non andare in quella stanza perché non mi va, potresti sporcare, eccetera. O potresti fare come faceva mia madre, non andare lì perché? Perché poi muori.
Muori, esatto.
E tu ci credi.
Educazione siberiana, e poi muori. Per tornare all'infodemia, però, mi viene in mente un po' una cosa. Cioè, una... Correggimi se sbaglio in questo paragone. C'è sempre una reazione opposta e contraria, di uguale misura. Quindi se c'è da una parte l'infodemia, dall'altra per gli addetti ai lavori c'è una fear of missing out, una FOMO. Soffri di FOMO? Ho sbagliato il paragone?
No, cioè io soffro di FOMO proprio, proprio nella vita. Cioè ogni volta che dico no anche semplicemente agli amici per un'uscita, mi sento che probabilmente sto per perdere qualcosa di importantissimo, quindi finisco per essere sempre stanco ma uscire perennemente. No, per quanto riguarda questo settore è problematico, perché ad esempio il libro che ho scritto con Luca Perri ha un obiettivo non di debunking, perché il debunking alla lunga secondo me non sarà una soluzione, soprattutto è una roba che non porta a risultati concreti. C'è sempre una teoria che mi piace condividere, che è la teoria della montagna di merda, si chiama così.
Bella.
Non l'ho inventata io. E Uriel Fanelli, che era un blog eccetera eccetera, l'ha pubblicata e l'ha condivisa, poi è diventata famosa nella mia cerchia di amici, poi l'ho ripresa io per il libro, perché dice che la quantità di feci che vengono prodotte da un individuo che vuole produrre feci è enorme. Se tu vuoi controllare la natura di ogni singola informazione o notizia e vuoi andarla a debancare, ovviamente non lo puoi fare tu, devi mettere in mezzo i massimi esperti, anche perché molto spesso queste teorie coinvolgono delle sfere che sono enormemente lontane tra di loro. Possono essere una sfera sociale, chimica, microbiologica, astronomica, possono coinvolgere un sacco di sfere, perché le teorie sono molto... Loro ci hanno messo pochissimo a scriverle.
Certo.
Tu che le devi andare a controllare, ci perdi dei mesi. Quando hai finito di fare tutto quanto e pubblichi l'operazione di debunking, che è anche, diciamo, antipatica da un punto di vista, che stai dicendo no, stai facendo il maestrino, eccetera.
Stai facendo gnagnagna.
Intanto, quella stessa persona che aveva prodotto quella singola pallina di cacca ne ha prodotta un'altra montagna, altre centinaia. Quindi non è un'operazione sostenibile. Insomma, la teoria della montagna di merda dice che tu puoi spalare, ma la merda che verrà prodotta sarà sempre troppa.
Certo.
Rispetto alle tue forze. Quindi a un certo punto o ti lasci coprire oppure impari a surfarci sopra, in pratica. Quindi secondo me è meglio un'operazione di pre-banking, cioè capire come nascono queste informazioni, essere prevenuti e quando c'è qualcosa che non ci torna, ci fa scattare un dubbio, un sospetto che questa informazione potrebbe essere stata riportata male, pompata, slavata o anche semplicemente inventata di sana pianta, prendersi la briga o di non crederci a priori o di andarla a controllare se ci tieni particolarmente.
Io prima di farvi un'altra domanda voglio chiedervi velocemente la bufala più divertente che avete trovato scritta.
Guarda, io ci ho fatto un sacco di monologhi sui complotti più assurdi che sono usciti sul web, quindi ti posso, cioè sono tantissimi. C'è la teoria della terra cava, dei rettiliani, che il sole è abitato da delle persone
bellissimo,
molto piccole, che il fumo fa bene, ci sono anche quelle.
Beh, le pubblicità degli anni 50 e 60.
Però c'è ancora gente che ci crede, quella è una cosa drammatica. Vabbè, come non dimenticarsi il pentolame che si attracca al braccio dopo il vaccino. E ci ricordiamo, no? Il braccio magnetico.
Quella, vabbè, oggettivamente, forse anche per me è quella.
A me fece un sacco ridere già quella del 5G, perché se hai un briciolo di competenze proprio di elettromagnetismo, non aveva senso. Quindi a me faceva moltissimo ridere, mi sconvolse che prese così tanto piede, mi sconvolge ancora di più che c'è ancora gente che ci crede oggi. Però quella a me, quando la scoprì, me lo ricordo ancora. Madonna, mi sbragai dalle risate.
Identikit del complottista? Che sia contro la guerra, negazionista, che sia... Identikit del complottista.
Sulla guerra direi l'insospettabile, cioè mediamente colto, mediamente, sì, cioè tutto bene, niente, nessun segno di particolare, diciamo, nessun segno riconoscibile, che non aiuta ovviamente, però ad esempio su ci sono le persone che non sono d'accordo, le persone che si arrabbiano, le persone che hanno voglia di sfogarsi pubblicamente sui social, eccetera. Poi però io, non adesso, ma all'inizio, a marzo, all'inizio di questa guerra, c'erano le truppe dei profili con il delfino dei wallpaper del 2002 come immagine del profilo e 4 follower che a valanga arrivavano e postavano 400 commenti simili ma non identici e suggerivano di seguire dei profili, delle pagine che sono un po' complottiste. Ed era veramente... Io ho passato un periodo in cui uso i social comunque per lavoro, cioè racconto storie che incontro, che poi racconto anche nel podcast o sul giornale, ma insomma... è uno strumento di lavoro per me e a bloccare tutto perché non riuscivo a star dietro. Poi ero in Ucraina, magari cioè certo. Non potevo stare attaccata allo schermo. Erano molto, molto invasivi ed effettivamente quello di cui mi sono resa conto dopo e mi fa un po' arrabbiare, hanno raggiunto un po' il loro. Cioè io ho chiuso delle conversazioni che sarebbero potute essere aperte più volte. Adesso sta prendendo piede le immagini, diciamo, i video finti dall'Iran,
sì. E
sulla guerra il periodo di Mariupol è stato orrendo, cioè la quantità di favole che si sono raccontati per non dire che era com'era, cioè che Putin e che i bombardieri russi hanno bombardato un teatro comunale dove si erano rifugiate le persone che non potevano più vivere nelle loro cantine perché erano pericolose anche quelle, perché non erano dei bunker, lì c'era un grande bunker, c'era una grande scritta a bambini, non in ucraino ma in russo, molto visibile dagli aerei e dai droni, ed è stato comunque bombardato e sono morte le persone lì sotto. E sembrava una pigrizia del io ormai ho il mio schema che magari mi sono formato 20 anni fa su chi sono buoni, chi sono i cattivi, chi fa cosa, chi subisce cosa. E diciamo, offendo la memoria di un sacco di persone, pur di non spendere un'ora a cercare di capire come stanno le cose invece oggi. Perché
mi fa incazzare questa cosa
mi fa arrabbiare da morire.
Secondo me tutti noi avevamo avuto nel corso della nostra vita la possibilità di diventare un complottista. È semplicemente che non ci è capitata questa possibilità. Perché sono persone veramente che non hanno, cioè si parla sempre di analfabeta funzionale, di si pensa che siano stupidi, non è vero. Sono semplicemente persone che sono precipitate in questo tunnel, da cui poi non c'è ritorno per una semplice ragione. Dopo che tu hai investito così tanta forza e energia nel portare avanti una teoria, tornare indietro significa ammettere di aver torto e soprattutto privarti di quella che ormai tu vedi come una tua identità. Ed essendo questa la tua identità, tu la devi difendere, preservare, chiuderti a riccio e continuare a ripetere che sei tu dalla parte della ragione. E mi dispiace perché poi vabbè ho visto anche determinate situazioni crearsi, a volte risolversi. Io non sono uno che va ad affrontarle, cioè se vedo che c'è un amico, ad esempio, che si è perso in una situazione del genere, preferisco non affrontare il discorso. A volte le cose insomma si concludono felicemente, a volte precipitano sempre di più e non c'è più ritorno.
Frankie Energy cantava: sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Tu mi hai quasi spoilerato il lancio di questa clip. Come fai a saperlo? Anticipi tutti i temi. Basta, parliamo di fumo. Parliamo di fumo?
Vai.
Sì, parliamo di fumo.
Il futuro di Robin sembrava molto, molto brillante, ma di recente gli è stato diagnosticato un cancro, una forma molto grave di cancro. Robin mi ha detto che ha smesso di fumare e che ora non pensa più che le sigarette siano il massimo. E il nostro ultimo ospite di oggi è Nick Naylor. Il signor Naylor è vicepresidente dell'Accademia degli Studi sul Tabacco. Si tratta della più importante lobby dell'industria del tabacco a Washington. E il signor Naylor ne è il primo portavoce.
Poche persone al mondo sanno cosa sia essere veramente disprezzati. Ma chi può biasimarle? Io mi guadagno da vivere rappresentando un'organizzazione che uccide 1200 esseri umani al giorno. 1200 persone. Stiamo parlando di due jumbo stracarichi di uomini, donne e bambini. Praticamente c'è Attila, Gengis Khan e io, Nick Naylor, il volto delle sigarette, lo zio Sam della nicotina. Questo è il posto dove lavoro, l'Accademia degli Studi sul Tabacco. È stata fondata da 7 gentiluomini che magari avete visto testimoniare in TV. Hanno capito molto presto che per sostenere che le sigarette non danno assuefazione, gli conveniva dimostrarlo. E questo è l'uomo a cui si affidano, Erhard von Krupp-Tenmund. L'hanno scovato in Germania. Non scenderò in particolari. Sono 30 anni che fa esperimenti sul legame tra nicotina e cancro ai polmoni e ancora non ha dei risultati definitivi. È un genio. Negherebbe persino la legge di gravità. Poi abbiamo i nostri squali. Li reclutiamo nelle migliori facoltà di legge e li riempiamo di multiproprietà e macchine sportive. È come un romanzo di John Grisham. Sì, insomma, senza tutto lo spionaggio. Ma la cosa più importante è come impacchettiamo la nostra immagine. Ed è qui che intervengo io. Sono pagato per parlare. Non sono laureato né in medicina né in legge. Sono diplomato in colpire sotto la cintura e incassare insulti. Avete presente il tipo che può farsi qualsiasi ragazza? Io sono quello fatto di crack.
La scienza è democratica?
Dipende dal modo in cui tu la interpreti. La scienza è democratica, nel senso che chiunque la può fare in qualsiasi momento e non deve nemmeno essere necessariamente uno scienziato acclamato nel momento in cui segue uno spirito scientifico. È quello il discorso. È democratica, ma richiede che le persone che parlano di scienza lo facciano con il linguaggio della scienza. Non puoi parlare di scienza se stai parlando una lingua astratta.
Io ti chiedo quanto è importante il linguaggio scientifico, quanto questo sia accessibile. Non pensi che tutta questa prosopopea spesso abbia portato a un distacco dalla società civile nei confronti della scienza e ci siamo ritrovati un po' qui dopo questi 2 anni di Covid, un po'.
Il discorso del Covid e della comunicazione della scienza è un discorso molto diverso, perché quello non è stata colpa della scienza, è stata colpa di tutto il resto, e dell'informazione e dei giornalisti, non tu, tranquillo. Però è stato proprio un errore, anche dettato a come funziona la televisione o l'informazione al momento, una corsa sfrenata. La scienza non funziona in questo modo, la scienza ha dei tempi che sono molto più lunghi, loro volevano una risposta immediatamente dopo che un fatto è successo, e la scienza non ha mai risposte immediatamente dopo che un fatto è successo, perché è scienza, bisogna pubblicarci gli articoli, studiare eccetera invece. E quindi cosa succedeva? Si andava a chiedere informazione a chiunque, si creava questo contrasto di dover mettere una persona che dice A e una persona che dice B disperatamente, ma se c'è una persona che dice A e condivide il pensiero con il 99% della comunità scientifica, cioè una persona che dice B che è l'unica persona che tu hai trovato, e tu me le metti insieme, alle persone arriva la percezione che c'è un dibattito,
sì,
che non esiste. E sono stati fatti tutti questi errori, venivano prese personaggi opinabili solo che perché avevano delle teorie strampalate messe a fianco al professionista che doveva in qualche modo parlare.
Succede anche con la politica estera.
Succede in continuazione in tutti i campi, perché questa cosa a quanto pare crea il salotto che fa fare i numeri. E certo, questa cosa però è profondamente
sbagliata.
Succede
anche la violenza di genere.
Certo, succede in tutto.
Tutto.
Nel periodo della pandemia, diciamo che ha portato questi problemi di cui stiamo parlando, e poi ovviamente c'era anche il discorso semplicemente di dover disperatamente dire qualcosa e far parlare di scienziati. Ora, il solo fatto che tu sia uno scienziato, tanto per iniziare, non ti dà la capacità di capire tutto. Io sono un chimico organico. Se tu mi vieni a chiedere una roba che riguarda immunologia, che non mi ero studiato, io non ti so rispondere. Che è successo? Sono andati a fare domande anche a premi Nobel prestigiosi, che però avevano fatto degli studi in tutt'altro settore e davano delle risposte. Poi c'era chi ci si aggrappava, ma anche in quell'ambito quella persona è una persona comune, non sta parlando per esperienza, non sta parlando perché sa, è informata di fatti, sta parlando perché sta dando un'opinione. E per questo in teoria non bisognerebbe far parlare gli scienziati, ovvero quelli che stanno in laboratorio e fanno ricerca, sì, ma quelli che comunicano la scienza, perché non tutti i comunicatori della scienza sono scienziati e non tutti gli scienziati sono bravi comunicatori della scienza. E quindi nulla, si è creato questo cortocircuito, proprio la disperazione di avere un'informazione, di avere una notizia, di andare in prima pagina in sostanza con qualcosa, e non si è capito più niente. Il linguaggio scientifico è un'altra storia, perché è vero, il linguaggio scientifico è stato per molto tempo troppo pomposo ed elitario, ed è stato il problema per cui tantissimi percepivano la scienza come una roba che non mi riguarda, è una roba che riguarda chi se ne occupa. Invece non è vero, questa è una cosa a cui mi sono sempre opposto. Il linguaggio scientifico è importante, ma diventa particolarmente importante e puntiglioso quando tu stai andando a studiarla quella cosa, perché stai facendo un corso universitario, devi diventare un professionista in quel settore, devi andarti a documentare nel dettaglio. Se devi comunicarle le cose, non puoi parlare come se stessi parlando a una platea universitaria o a tuoi colleghi o a professionisti. Devi veicolare il messaggio, certo, devi far arrivare, certo, il concetto. Quando ho iniziato a farlo io, cioè, ho incontrato un po' un muro da varie parti, perché non veniva percepita come una cosa sana da fare, perché parlavo in modo troppo colorito, perché non parlavo della scienza nel modo in cui la scienza dovrebbe essere affrontata. Poi in realtà ho visto che le cose si sono mosse, adesso comunque insomma si è riportato tutto sul comprensibile. Cosa che comunque all'estero è sempre stato così, si è sempre scherzato sulla scienza. In Italia però avevamo ancora un pochino di rallentamenti.
Allora, io sono arrivata alla fine con l'ultima domanda, sempre sulle fake news. Perché fake news e populismo vanno a braccetto?
Perché la pigrizia, la semplicità è... La semplicità, io capisco benissimo il fascino della semplicità, cioè il calore della semplicità, l'aspetto rassicurante di una spiegazione semplice. Non è una cosa, dico, ah, sono pazzi. Non sono pazzi, cioè, è assolutamente umano. E poi lo scontro con la realtà è che però non funziona quando c'è una perché diciamo, il populismo può essere una soluzione troppo semplice non in grado di risolvere un problema, sì, no? Poi se uno ha una soluzione semplice che è in grado di risolvere il problema, non lo chiamerei populismo, cioè... E la fake news è un modo per dirti non stare appresso alla complessità del mondo, non sprecare troppo tempo a seguire questa notizia o questo sommarsi di notizie, perché poi una storia, quello che sta succedendo in una parte di mondo, lo scopri con un articolo, e anche questo è ancora più faticoso, ma lo scopri seguendo la parte di mondo per settimane, giorni, anni, a seconda di quello che è l'evento, la portata dell'evento di cui stiamo parlando. Quindi la semplicità è molto coccola, è molto relax, è molto comfort, e ogni tanto magari serve, forse per capire cosa succede in un posto lontano del mondo o per risolvere una questione che è un problema in questo paese o in un altro da anni. Purtroppo forse la risposta semplice non è quella corretta, anche perché non siamo tutti così sciocchini, cioè forse se c'era una soluzione molto semplice l'avremmo già adottata, e quindi un po' più di fatica, oppure se uno non la vuole fare, fidarsi di chi la fa. Cioè non è che tutti devono studiare tutto, ci mancherebbe altro, però non pensare di saperla più lunga se non ti va di studiarti quella cosa.
Che è una cosa che abbiamo un po' perso. È stata una bellissima chiacchierata la nostra. Grazie infinite. E ci attendo un bancone. Mi sentite? Grazie mille. Avete spaccato. Mi sono commossa in più punti. Bravi. Sarà la menopausa anche in combe.
Nei tuoi punti, perché io ho detto cazzate.
Siete stati meravigliosamente spontanei, questa cosa è stata proprio bella, cioè mi piace un sacco che tu ti sia completamente rabbuiata quando parlavi del complottismo, nel non capire le notizie di guerra dal fronte, quella roba lì proprio tua vista.
Cioè, non puoi permetterti di fare i tuoi giochini cervellotici di posizionamento politico piuttosto su questa roba.
Si prospetta una guerra infinita o...
C'è un sacco di odio che qui non riusciamo tanto a percepire, cioè c'è il discorso, ok, adesso però avete combattuto, sono passati dei mesi, adesso basta, no? Adesso
perché sono seccati dalla notizia, vabbè.
Avete spaccato davvero, bello.
Dai, sono felice che vi sia piaciuto.
È andata bene.
Non abbiamo fatto niente.